Ed eccoci qui a voi che sapete, buongiorno Giovanni Conti e ben ritrovato.
Buongiorno, buon pomeriggio a te Claudio e buon pomeriggio a tutti coloro che ci ascoltano.
È sempre un grande piacere tornare a parlare di Franco Battiato, sì. Anche perché insomma ci sono due avvenimenti importanti. Innanzitutto è uscito pochi giorni or sono un nuovo film diretto da Renato De Maria che si chiama Franco Battiato, Il lungo viaggio. Un film, un biopic per la precisione, che racconta la vita, la carriera, la ricerca spirituale del celebre cantautore siciliano con protagonista Dario Aita o Aita, dopo capiremo come si pronuncia. E questo biopic appunto ripercorre un po' il percorso di Franco Battiato dalla nativa Catania fino a Milano, esplorando un po' l'evoluzione artistica, no, del maestro.
Sì, esattamente. E credo, perché vedendo questo film non ho colto fino in fondo, ma credo che l'intenzione del regista non sia stata quella di rappresentare semplicemente la vita e lo spirito di un personaggio così complesso, ma evidentemente l'ambizione è stata quella, un'ambizione maggiore. Uh-huh. Ricordiamo che Battiato è scomparso circa 5 anni or sono e il ricordo di chi lo ha conosciuto è naturalmente ancora fortemente vivo.
Altro che.
E per dire, una delle tante iniziative, sì, sono usciti tanti libri, ma poi parleremo del più bello, c'è il Museo Maxi di Roma che gli sta dedicando una mostra, e affrettatevi ascoltatori perché è visitabile fino al 26 aprile, manca, non è proprio domani, ma manca poco tempo.
Esatto.
E il titolo è Franco Battiato, un'altra vita,
peraltro bellissimo spazio il Maxi di Roma. E quindi insomma, dicevamo, è sempre interessante tornare a parlare di un personaggio musicale così geniale, così ricco di sfaccettature, e per oggi abbiamo due ospiti direi clamorosi.
Assolutamente.
Perché abbiamo innanzitutto il musicista, arrangiatore notevolissimo, che è autore delle musiche originali del film. Abbiamo con noi Vittorio Cosma. Buongiorno Vittorio, che bello ritrovarti a Rete 2. Ci senti Vittorio?
L'abbiamo perso.
Abbiamo perso Vittorio Cosma.
Pronto, ecco
Vittorio, buongiorno. Buongiorno,
buongiorno a tutti e grazie Claudio dell'invito.
Ma grazie a te di esserci.
E poi abbiamo una voce nota su Rete 2, più volte gratitissimo ospite, giornalista, scrittore, ma soprattutto oggi autore di un libro sul cantautore siciliano, cioè su Battiato, intitolato E ti vengo a cercare. Andrea Scanzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
Ma grazie a te di esserci, grazie a voi di esserci. Allora, io direi, cominciamo proprio da Vittorio Cosma. Vorrei che tu, Vittorio, ci portassi un pochino dietro le quinte di questo lavoro, no? Di cui tu, come dicevamo prima, hai seguito le musiche originali, che insomma non è un compito facile, assolutamente, perché rapportarsi con la musica, con l'ispirazione musicale a un personaggio di questo tipo non è affatto una cosa facile. Quindi come hai affrontato questo lavoro, come è nato soprattutto?
È nato da una pregressa collaborazione poi con Renato De Maria, con cui avevo fatto già dei lavori, delle colonne sonore per i suoi film,
sì.
Ed è nato anche da un errore reciproco, che dopo che mi era stata fatta la proposta dei produttori, ho chiamato subito Renato e ci siamo confrontati in maniera molto franca, cioè io ero sinceramente molto spaventato dal toccare un personaggio così profondo, così evoluto musicalmente, in cui c'era un protagonista che interpretava Battiato, quindi già mi rendeva un po' sospettoso. In più doveva essere fatto per Rai 1, quindi un prodotto piuttosto largo, ecco, non di nicchia o d'essai o per estimatori. E quindi diciamo si è alzata molto il livello dell'asticella e anche Renato era perplesso. La cosa che mi ha convinto, che ha convinto Renato e poi in generale tutti quanti, è stato sicuramente la presenza di Dario Aita, che è stato, ho visto un pezzo di Provino e ho capito che era molto credibile. In più la cosa bella è stata proprio analizzare la parte più profonda di Battiato, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista filosofico, cioè il periodo fino alla fama. Quello che lo ha reso il grande Battiato, che poi lo è rimasto ovviamente, ma con un altro tipo di posizione. È stata proprio questa ricerca da Catania al grande successo, questa cosa è stata la cosa che mi ha convinto e che ci ha convinto.
E certo, Vittorio, io mi immagino, sentendo le tue parole, diciamo così, i tuoi timori iniziali, perché appunto, poi ne parleremo, raccontare di un ragazzo partito dalla Sicilia con un talento, diciamo così, superiore, ma che andava compreso da qualcuno, certo. E soprattutto anche questo uomo così in certi momenti rarefatto, perché la sua ricerca spirituale era, e correggimi se sbaglio, era un po' la sua guida, e questa ricerca spirituale...
La chiamerei...
Dimmi.
Sì, scusa, no, non volevo interrompere, perdonami. No, è solo perché probabilmente... È più che una ricerca spirituale, è proprio una ricerca filosofica, di senso profondo della vita, quindi questa sua laicità anche, nonostante fosse un uomo fortemente spirituale, è la cosa che più mi ha sempre affascinato, anche avendolo conosciuto, ed è la cosa che ti illumina, ecco, questa grande onestà intellettuale.
Certo, e soprattutto, come dicevi tu prima, dedicare attenzione all'esordio fino al grande successo, che è il periodo da raccontare, fammi passare il termine, più pericoloso, perché poi dal successo in avanti non dico che sia facile, ma è già più strutturata la cosa, e quindi è comprensibile, certo. È comprensibile il tuo stato d'animo, e devo dire che appunto quello che abbiamo visto e che già si era visto con successo a inizio febbraio nei cinema ha funzionato.
Ma a questo punto ci piacerebbe entrare un po' nel merito, no, di questo lavoro, di questo biopic, appunto, Franco Battiato e il lungo viaggio. Andrea Scanzi, qual è l'impressione che ne hai avuto vedendo questa pellicola?
Intanto una impressione positiva, e non era scontato, perché i biopic sono materiale incandescente, soprattutto quando riguardano artisti che noi amiamo tantissimo, ed è il caso mio, ma anche di tutti noi. E poi sono rimasto colpito dalla bravura notevolissima del protagonista, perché interpretare Battiato in quel modo è veramente di grande livello. Ci sono dei momenti in cui è proprio lui, soprattutto il primo periodo, quando vestiva in maniera particolare, quando fa il famoso scatto fotografico, cosa avete da guardare, in quella foto che lui non sapeva sarebbe stata usata per la pubblicità di un divano. E mi ha colpito molto positivamente, come ha già detto Cosma, il coraggio di raccontare soprattutto la parte più inedita e meno nota di Battiato. Sia quando ho fatto il libro su Battiato, sia quando faccio lo spettacolo su Battiato, io insisto molto su quel periodo, perché se tu non conosci il Battiato dell'apprendistato, il Battiato giovane, ma anche il Battiato degli anni 70, quello sperimentatore, quello dei dischi folli, Fetus, Pollution, sulle corde di Aries, eccetera eccetera, non capisci quello che accade dopo. E devo dire che soprattutto nella prima parte, che infatti mi è piaciuta ancora più della seconda, è molto coraggioso quel film lì, perché capisci cosa voleva fare, la sua ricerca spirituale, la sua ricerca filosofica, il suo azzardare e il suo essere anche incredibilmente lucido quando decide di avere successo, perché quando lui decide di avere successo è appunto una decisione, non è fortuna. La voce del padrone è figlio di un talento smisurato, ma anche di un calcolo metodico, per il quale lui dice: ok, adesso io ho successo, so che capiterà, e infatti accade.
E cosa ci dici, Andrea Scanzi, della relazione con la madre, che in questo caso mi è sembrata importante, no? In questo film è stata sviluppata bene, forse?
Molto bene. Chiunque conosca un po' la biografia di Franco Battiato sa che è stata la figura più importante della sua vita, sì. E così come invece non è stata importante o l'è stata negativamente la figura del padre, sì. Alla fine si lascia intuire nel film che la cura nasce anzitutto come dedica alla madre. Questo è opinione, diciamo, in qualche modo il dibattito è aperto, perché molte volte nelle interviste Franco Battiato ha detto che la cura non è nata per una persona specifica, è nata per una persona, è nata come espressione dell'amore più puro, l'amore che tu dai senza chiedere in cambio nulla, quindi sicuramente era anche alla madre, ma non credo soltanto. Però è molto efficace in questo senso il film, perché effettivamente la figura più importante del suo percorso terreno, che era un percorso per Franco Battiato importante ma che veniva sotto rispetto al percorso spirituale, beh, sicuramente lì è centrale. Ma il film secondo me è anche molto efficace nell'andare a sviscerare e toccare dei personaggi fatti che non tutti conoscono ma che sono stati molto importanti per Franco Battiato. Ne cito due tra i tanti: Giuni Russo, certo, che nel film è fondamentale perché è veramente un personaggio che troppi hanno dimenticato presto e si capisce quanto fossero legati, e poi Yuri Kamisaska, che è una delle figure più importanti, uno degli amici più importanti che abbia avuto Franco Battiato.
Dalle paure e delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te.
Eh sì, perché sei un essere speciale e io avrò cura di te. Ne parlavamo poco fa, Andrea Scanzi, appunto, di questo splendido brano che qui abbiamo sentito in una versione particolare. Quindi lascio a te, Vittorio Cosma, raccontarci un po' il lavoro che avete fatto a proposito, appunto, insomma, anche l'idea, no? di replicare Battiato, però con un'aderenza totale all'arrangiamento, no?
Diciamo che abbiamo diviso prima di tutto tutta questa parte la condivido con grande gioia con Giuvazza Maggiore, con cui ho fatto la colonna sonora, che è un chitarrista e produttore torinese con cui collaboro da tempo. È stata suddivisa in due parti sostanzialmente, una il più possibile aderente all'originale, perché era inutile interpretarlo, reinterpretarlo, riarrangiarlo, era proprio sbagliato concettualmente. Noi dovevamo far capire anche appunto a un pubblico largo chi era Battiato. E dall'altra parte invece comporre una colonna sonora che derivasse da quel tipo di ricerca, quindi con musica concreta. Ricordiamo che lui, appunto, come diceva Andrea Scanzi prima, ha avuto un percorso di musica contemporanea molto serio. Lui è stato a casa di Stockhausen per mesi, quindi l'inventore della musica concreta. E nella colonna sonora c'è musica concreta, musica elettronica, sperimentazione, anche una parte folk, ho scritto un pezzo con la chitarra classica e il fischio, in cui ci fosse proprio questo miscuglio di, non voglio dire melting pot per evitare di dire un inglesismo, suggeritemi un sinonimo, questo brodo di cultura in cui, con tanti ingredienti, in cui c'erano proprio tutte queste caratteristiche musicali, ed è stato interessante cercare di essere anche il meno retorici possibile, perché era molto facile anche cadere in una retorica un pochettino eccessivamente emotiva, mentre invece penso che si sia mantenuta una temperatura, a parte il finale ovviamente, che è anche un po' richiesto, uno se ne deve andare con una mancanza, perché è una vera mancanza quella di Battiato.
Sì, certamente. Andrea Scanzi, nel tuo bellissimo libro che ricordavamo prima e ti vengo a cercare, Voli imprevedibili e ascese velocissime di Franco Battiato, in quarta di copertina scrivi questa frase: la vita è quasi sempre una iattura insopportabile, ma essere stati contemporanei di Battiato era e resta una fortuna davvero enorme. Quanto reputi importante la figura di Battiato pochi anni dopo la morte, specialmente per le nuove generazioni? Cosa esattamente può insegnare Franco Battiato nella sua lettura della vita alle giovani generazioni, secondo te?
è una figura enormemente importante che insegna tutto alle nuove generazioni, come alle medie, come alle vecchie, insegna tutto Franco Battiato. Se un artista si avvicina, giovane, si avvicina a Franco Battiato, ci trova qualsiasi cosa, ci trova il talento, ci trova l'originalità, ci trova l'imprevedibilità, ci trova quel tipo di coerenza che però va di pari passo con la sistematica sperimentazione. Quindi in qualche modo la coerenza di Franco Battiato è la sua sistematica attitudine rivoluzionaria, e poi ci trova un'altra cosa che è meravigliosa, che gli ha permesso di diventare anche popolare, sebbene fosse un uomo di una cultura smisurata e quindi potesse, come capita inizio carriera, sì, appartenere unicamente alla nicchia, la capacità di tenere insieme l'alto e il basso, che è un'altra cosa che secondo me un artista cerca sempre di inseguire, perché è difficile che un artista voglia soltanto piacere a se stesso, alla critica e a sei amici, vuole anche piacere al conto in banca, che non era una cosa che interessava Battiato, ma vuole comunque piacere a più persone, e tutto questo Franco Battiato ce lo trovi. Sono pochi, ce ne sono, perché siamo fortunati in Italia, abbiamo una categoria, una classe cantautorale meravigliosa, certo, dentro questa meraviglia pura Franco Battiato ha un'originalità clamorosa, spiccata e non etichettabile, ci sono dei dischi di un genio incredibile, ci sono tanti periodi, tante svolte, è una meraviglia pura Franco Battiato, c'è poco da girarci intorno, ed è ovvio che 5 anni dopo la sua scomparsa siamo qui a parlarne con trasporto, ma dovrebbe essere normale parlarne così anche fra 50, 100, 200 anni, perché è stato un gigante Battiato, non è stato soltanto bravo, è stato proprio un fenomeno.
Certo, certo. Vorrei tornare adesso con Vittorio Cosma alla colonna sonora, ma prima ascoltiamo una cosa. Dicevamo Vittorio Cosma, da una parte diciamo così le cover, quelle interpretate dal protagonista del film Dario Aita, dall'altra parte invece dalla musica totalmente originale, come è il caso di ciò che abbiamo appena ascoltato dal titolo Dammusi, no? Quindi come hai affrontato, Vittorio, questa parte invece diciamo completamente inedita, per così dire?
Per prima cosa vi complimento per il coraggio di una radio che manda in onda un brano minimale elettronico come questo. Non è una cosa da poco, io vi ringrazio, perché è quasi un atto politico a questo punto. La ricerca diciamo è nata proprio poi da una... Io, l'habitat di Battiato fortunatamente l'ho sempre frequentato, oltre a conoscere lui. Angelo Carrara, personaggio chiave anche lui nella sua evoluzione, che è stato il produttore che ha prodotto La voce del padrone, quindi un uomo di grande concretezza, anche a volte diciamo disincanto, ma di grande intuizione, perché ha intuito il potenziale di questa svolta commerciale di Battiato, non solo, poi insomma ha prodotto anche altri artisti come Ligabue, per citarne solamente uno. Ma il senso proprio musicale è stato quello proprio di riferirsi a quello che è stato. Io sono sempre stato un amante del periodo Cramps, l'etichetta di Battiato dei primi dischi, Gianni Sassi, il suo direttore, che era un intellettuale, un visionario, un pubblicitario anche. Ecco, forse questa cosa è interessante, cioè che la capacità di sintesi di Battiato è stata anche aiutata dall'habitat milanese e dalla presenza di Gianni Sassi. Cioè lui a un certo punto ha utilizzato tutti gli elementi che aveva, che stava studiando, che aveva imparato, e li ha sintetizzati in canzonette, dichiarando proprio adesso, scrive, quando ha fatto la voce del padrone, insomma il periodo anche immediatamente precedente, proprio canzoni per avere successo. Io so, per dire, probabilmente anche Andrea Scanzi lo sa, che lui proprio ha detto: adesso voglio fare i soldi, ma non per i soldi, non per il denaro, per essere libero completamente di lavorare come più gli piaceva, e anche forse come missione di divulgazione. Io quando faccio anche lezione ai miei studenti al Politecnico, gli faccio ascoltare i brani di Battiato, oppure glieli faccio analizzare, Segnali di vita, è una canzonetta che nessuno magari considera nella sua profondità, ma ci sono parti di testo che sono raccontate in maniera così facile o semplice, ma invece sono quasi degli haiku giapponesi, delle frasi filosofiche che servono a vivere una vita più consapevole. Ecco, quindi questa capacità di sintesi all'interno di una canzonetta è meravigliosa. Tornando alla musica, l'ispirazione è stata proprio tutta questa molteplicità di cose, ma soprattutto il coraggio delle proprie emozioni. Cioè ho cercato di fare le cose senza pensare: qui è troppo corto, qui è troppo lungo, qui è troppo così, è troppo grande, ma qualcosa di libero all'interno di un binario ovviamente progettuale, ma cercare di essere il più libero possibile.
Andrea Scanzi, ascoltando le parole di Vittorio Cosma, che ha, come abbiamo sentito, messo in parallelo i testi, la musica di Battiato con gli haiku giapponesi, mi è venuto in mente di aver letto proprio in questi giorni che qualcuno, ora non ricordo più chi, che scriveva che l'essenza di Battiato, il segreto forse, è stata la semplicità della forma e la forza del contenuto. Non so, sei d'accordo?
Ci può stare come analisi, anche perché sicuramente se ha avuto successo ha sicuramente usufruito anche di una capacità straordinaria di essere semplice, quindi fruibile, ed essere semplice con tutto quello che aveva lui nella testa non era assolutamente facile. Io credo che sia stato veramente un essere molto anomalo, particolare, per certi versi superiore, in grado di fare qualsiasi cosa. A fine carriera volle convincere il mondo che si potesse fare qualsiasi cosa, e ha ottenuto buonissimi risultati anche come regista, come pittore. Era veramente un talento sui generis, che ha potuto anche tenere alte queste due componenti, la componente sia alta, colta, sia la componente bassa, non è la parola giusta, ma popolare, diciamola meglio. E visto che ci siamo trovati parlando del film, credo che questa cosa ci sia. E in più il film, secondo me, anche oltre ad avere una bellissima colonna sonora, quindi mi unisco ai complimenti a Vittorio Cosma, oltre che per la carriera straordinaria che ha avuto e avrà, ha anche la capacità di essere, come diceva Cosma, un film che può arrivare a tutti, perché è stato commissionato da Rai 1, sebbene tocchi delle corde molto alte. E infatti chi ha visto il film si diverte anche a scovare un po' Caccia al tesoro. A un certo punto c'è Ombretta, chi è Ombretta Colli, chi è Giorgio Gaber, Angelo, chi è Angelo Carrara, ci sono dei cameo di giovani artiste come John Thiele e Anna Castiglia, c'è la figura fondamentale della poetessa Flair Jaghi, l'ho pronunciato male ma ci siamo capiti. È un film fruibile da parte di tutti, e vi segnalo un aspetto che io non avrei previsto, sebbene ami i cantautori sono diventati anche dei personaggi epici per le loro biografie, Pensate al film biopic su Rino Gaetano, fu un grandissimo successo, un gigantesco Claudio Santamaria. Pensate al film su Fabrizio De André, Il Principe Libero, gigantesco Luca Marinelli, e la vita di De André non ci sembrava una vita epica, lo è stata. Sì. La stessa cosa Battiato. Evidentemente più passa il tempo, più avvertiamo il bisogno non solo di ricordare i giganti, ma di renderli anche quelli che sono stati, cioè epici anche nella loro propensione biografica. E questo 10-20 anni fa non me lo sarei aspettato.
Prima parlavi, Vittorio Cosma, del tuo insegnamento presso i giovani, no? Facevi riferimento a una bellissima canzone dalla voce del padrone 1981, ovvero Segnali di vita. Sarebbe interessante capire quali segnali di vita musicale, risiedono fra le giovani generazioni.
Che c'è in me, si sente il bisogno di una propria evoluzione, sganciata dalle regole comuni, da questa falsa personalità. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti.
Lo spazio cosmico si sta ingrandendo e le galassie si allontanano. Ti accorgi di come vola bassa la mia mente? Insomma, questa è un po' filosofia, no, Vittorio Cosma? Qual è la percezione dei giovani della musica di Franco Battiato? Soprattutto, quali semi ha lasciato nei giovani che tu conosci? Perché, insomma, tu hai una grande attività di musicista, arrangiatore, quindi ne conosci tanti e hai lavorato con tanti giovani.
Sì, mi trovo a lavorare con tanti giovani, mi viene da dire, proprio anche per agganciarmi a quello che dicevo Andrea Scanzi prima, alla missione anche un po' politica che abbiamo, nel senso che i giovani sono molto aperti alla scoperta, questo l'ho notato. Ovviamente stiamo parlando dei giovani con cui ho a che fare io, studenti di un certo tipo, musicisti, quindi già avviati a un tipo di analisi del reale un po' più profonda, ma sono super fertili. È proprio una questione, mi viene da dire che Battiato è anche in questo momento storico un cantante politico, cioè contrappone anche tuttora il contenuto, il senso a un'assenza di senso, perché purtroppo siamo arrivati a questo, c'è un indietreggiamento del fronte dell'educazione generale, della consapevolezza sociale. Molto, sta sempre più arretrando verso valori retrivi, primordiali, anche inefficienti, mi viene da dire, al di là dell'aspetto morale, mentre invece lui continua a tenere alta la bandiera della, non solo della razionalità, ma del pensiero complesso, che è la cosa che un po' manca. Io cerco, la grandezza di Battiato è proprio questa, che riesce a veicolare pensieri complessi, profondi, attraverso le canzoni, attraverso quella sintesi, quella cosa la trovo meravigliosa. Viene recepita molto bene dai ragazzi, perché sono fertili e hanno bisogno di esempi come Battiato.
Sì, certo, la tua analisi è molto molto interessante e mi piacerebbe che o tu Vittorio o Andrea ci confortaste sul fatto che questi meravigliosi semi, come li ha definiti Claudio prima, che sono stati gettati da Battiato, in qualche modo vengano raccolti non solo intellettualmente dai giovani che tu ci descrivevi, ma anche dal punto di vista pratico, la musica, delle correnti tra i giovani che possono proporre e agganciarsi al discorso così alto di Battiato. Ma Io, ahimè, non ne vedo. Se voi ne vedete, confortateci.
Andrea Scanzi, dacci la tua opinione su questo.
È un tema eterno e rischiamo sempre di fare la parte dei boomer. Allora, intanto io condivido dal mio piccolo avamposto quello che ha detto Vittorio Colma sul fatto che i giovani sono molto ricettivi. Ce ne sono probabilmente sempre meno, però quando li trovi sono veramente delle spugne. Questo capita anche quando faccio gli spettacoli teatrali su Battiato, su De André. Un giovane che si trova di fronte a queste cose gli arriva tutto e ne esce sicuramente migliorato. Poi sai, se la domanda è, come facciamo sempre quando parliamo di cantautori storici, esistono dei nomi giovani paragonabili ai giganti di ieri? La risposta è no.
Certo.
E la risposta è no perché? Perché ci sono delle generazioni irripetibili, perché ogni generazione è figlia del suo tempo, perché non puoi avere ogni volta dei fenomeni totali come quelli che sono nati tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 50. Noi in quella fascia lì, ragazzi, abbiamo avuto almeno 40 nomi che sono enormi, che vanno tutti studiati a scuola.
Certo.
E poi è cambiata la fruizione della musica, è cambiato il ruolo del cantautore, che non è più il fratello maggiore che ti deve squisciare la coscienza perché non si chiede più all'artista di risvegliarti la coscienza, la discografia ha un altro ruolo, apriremmo troppi file. Quindi quello che secondo me possiamo fare noi è coltivare la memoria e sperare che questi semi, come li avete chiamati voi, arrivino in qualche giovane. C'è qualche grande artista, però ragazzi, se il metro di paragone è De André, è Battiato e Gabriele Guccini, il 99.9% ci perde con quei
è difficile, insomma.
Vuol dire che condivido il pensiero di Andrea Scanzi. No, volevo solamente aggiungere che è il nostro compito faticoso, è quasi da Sisifo, è quello di continuare a seminare, cioè riproporre questo tipo di modelli, riproporre contenuti, ed è la battaglia perché ovviamente adesso non è che ci sia geneticamente meno talenti. È proprio il momento storico. Gli ultimi 30-40 anni abbiamo avuto la trasformazione della, tra virgolette, arte, anche senza neanche tra virgolette, insomma, di un'arte, di una modalità di espressione in prodotto. Adesso qualsiasi cosa è in vendita, in primis la musica, quindi quella cosa ha inquinato tutto, sta inquinando tutto.
Assolutamente. Beh, che dire, bellissima puntata anche oggi. Siamo molto contenti di avervi ospitati, Vittorio Cosma, Andrea Scanzi. È sempre molto bello parlare di musica e dialogare con voi, quindi davvero grazie per esserci stati.
Grazie ad entrambi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Grazie, alla prossima. Noi ci facciamo cullare Giovanni ancora per un attimo dalla colonna sonora con una citazione appunto dalla cura di Vittorio Cosma, dal film di cui abbiamo oggi parlato, Franco Battiato, Il lungo viaggio.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.